Prego, Sindaco. Sì, l'assessore ha delineato nettamente, diciamo, le problematiche. Io torno su una che è generale e che tanto in questo Consiglio Comunale continuerà a essere discusso anche dopo, anche nel futuro, magari insieme a quei 250 consigli comunali che si trovano in particolare difficoltà, perché le difficoltà degli enti locali sono generali, ma per alcuni sono ancora maggiori. Noi ci troviamo in questa morsa che è fatta da due aspetti. L'aumento degli abitanti dall'altro, che già di per sé, anche a parità di risorse, creerebbe nuove utenze, nuovi servizi, nuovi bisogni, quindi l'aumento degli abitanti, e voglio sottolineare che non ho tutti le città italiane aumentano gli abitanti, sono pochissime le città che aumentano, e se qualcuno aumenta qualcuno diminuisce, quindi ci sono città che pur avendo diminuito gli abitanti continuano ad avere le stesse risorse. Noi aumentiamo gli abitanti. Dall'altro, quel meccanismo perverso del fondo di solidarietà, che la solidarietà è verso i comuni che non hanno tante seconde case, quindi non è verso di noi che abbiamo questa difficoltà. E quindi queste sono le tematiche, diciamo, che hanno reso questo bilancio ancora più difficile. Certamente è un processo che inizia da molti anni. Noi abbiamo razionalizzato, abbiamo tagliato, gestiamo un comune con 103 dipendenti. Questo lo dico perché il costo dei dipendenti, ogni 100 dipendenti per contratto, costano 4 milioni e qualcosa, quindi quasi 5 milioni. Quindi se noi avessimo 200 dipendenti, che è assolutamente normale per una città come la nostra, avremmo una spesa maggiore. Quindi forse il primo risparmio si ottiene, maggiore, avremo il doppio, il primo risparmio si ottiene poi purtroppo sulla fatica dei dipendenti comunali che devono fare un doppio lavoro, diciamo, devono fare almeno il doppio di quello che sarebbe la loro competenza per quanto riguarda il loro mansionario. Quindi questa è una difficoltà che abbiamo denunciato più volte, possiamo anche dire che abbiamo ottenuto scarsi risultati, ma comunque lo voglio dire perché chi si siederà qui dopo giugno, diciamo alla fine di giugno, questo tema, se dovessi pensare di dare un consiglio, ecco, di continuare magari collegandosi con gli altri comuni. Oggi abbiamo fatto l'assemblea con i genitori dei bambini che hanno problemi di assistenza, anche, diciamo, gli apparenti anziani. Ecco, magari coinvolgendo di più i cittadini, perché a questo punto i nostri contatti con i ministeri, con i sottosegretari o altro non hanno portato a modifiche. Noi non chiediamo di essere privilegiati, chiediamo insieme agli altri 250 comuni italiani che stanno come noi di avere una normale rappresentanza in termini di dipendenti e di finanziamenti in base ai nostri abitanti, che continuano ad aumentare. Abbiamo superato la soglia dei 43.000 e qualcuno pensa che noi siamo soddisfatti di aumentare, che alla Dispoli vengono sempre più persone. Dovremmo dire che da una parte è segno che evidentemente la qualità della vita non è così brutta, dall'altro però sono persone che chiedono giustamente servizi, che chiedono giustamente attività che poi pesano. Abbiamo prima sentito i dati della mensa scolastica, sono dati impressionanti, perché da una parte forniamo pasti di grande qualità a un prezzo anche, diciamo, basso, e il 70% di questo costo viene affrontato dalla collettività. La stessa cosa vale un po' per il trasporto scolastico, diciamo che siamo riusciti comunque a quadrare con tutte queste difficoltà che sono state dette, anche mantenendo questi servizi che sono sicuramente di qualità. Comunque non aggiungo altro, se non ripeto che questo è un bilancio tecnico nel senso che ha illustrato l'assessore, e che, come abbiamo fatto anche l'altro anno, noi stiamo lavorando perché il bilancio di consuntivo 2016 porti risorse ad alcuni capitoli di bilancio del 2017, e poi ci possono essere durante l'anno altre variazioni dei capitoli di bilancio per assicurare almeno sul fronte dei servizi sociali la continuazione fino alla fine dell'anno.
Grazie, Sindaco. Consigliere Grando, prego.
Grazie Presidente, buonasera ai presenti e a chi ci ascolta da casa. Volevo, se possibile, fare alcune domande al ragioniere Arata per alcune cose che mi sono, diciamo così, poco chiare. Mi collego a un comunicato stampa che è stato pubblicato se non sbaglio ieri, dall'amministrazione comunale, in cui si informano i cittadini in merito alle voci di bilancio che riguardano i servizi sociali, che la bozza di bilancio di previsione 2017 che andrà in discussione in consiglio stasera non è quella definitiva. Ora, io credevo che in consiglio comunale andasse il bilancio di previsione, non una bozza non definitiva, però io posso sbagliare, ovviamente. Quindi volevo capire stasera che dobbiamo votare, il bilancio di previsione o non si vota perché è una bozza? Prima domanda, perché poi bisogna anche dire a chi sta a casa stasera le cose come stanno veramente, non le favole che ci hanno raccontato, che hanno raccontato anche prima, qualcuna l'ho ascoltata anch'io, perché purtroppo sono arrivato alla fase finale dell'incontro con i genitori di cui parlava prima il sindaco. Poi volevo sapere, sempre nello stesso articolo si parla di emendamenti che possono essere presentati per correggere, insomma, no, quello che è stato fatto, quello che è stato messo in previsione sul capitolo del sociale. Siccome noi gli emendamenti purtroppo non li abbiamo ricevuti, volevo chiedere se sono stati presentati degli emendamenti per aumentare i fondi sul sociale, perché questo influenza in maniera notevole il mio intervento e la mia posizione su questo bilancio, scusate. E poi volevo chiedere, questo è un dato tecnico che sicuramente è meno importante, ma non lo è poi neanche tanto, perché noi abbiamo, questa amministrazione ha stipulato una convenzione con il Consorzio Marina di San Nicola che ci costa 125.000 euro all'anno. Ora, ovviamente, essendo partita dal primo gennaio, non ci costerà 125, ma magari 85, 90, non lo so. Volevo sapere, nel bilancio di previsione sono stati inseriti i soldi per questa cosa qui e qua quale cifra? Solo per avere più chiarezza. Però in particolare volevo capire se stasera discutiamo il bilancio di previsione o chissà quale altro strano documento che la legge non prevede nemmeno. Grazie.
Allora, sì, posso...
Allora, la prima domanda risponde il sindaco, poi continua la... Ha chiesto di intervenire il sindaco? Sì, sì, dopo possiamo la parola anche... No, figuriamoci. Intanto il sindaco ha diritto a parlare in qualsiasi momento.
Sì, ma poi mica abbiamo detto che non risponde.
Arata risponderà subito successivamente al sindaco. Prego, sindaco.
Lei chiede il significato di un comunicato che non ha fatto Arata, quindi chiedo a Arata, mi sembra che sia un po'... Quel comunicato, forse l'italiano non è perfettamente, diciamo, sì, forse poteva essere ancora più chiaro. Il discorso è che il bilancio, intanto che va alla bozza di bilancio in Consiglio Comunale, fino a che non viene votato non è definitivo, questo è qualsiasi delibera fino a che non è votata non è definitiva. Quante volte l'abbiamo modificata? E poi voleva intendere che poi con gli emendamenti il bilancio può essere cambiato fino a novembre, tutto qua. E ripeto, io rispondo del comunicato che abbiamo fatto noi. Sulle altre cose...
Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, considerando quello che votiamo stasera è il bilancio di previsione definitivo, che però definitivo non significa che sia esente dalla possibilità di variarlo in corso d'opera. Cioè a giugno possiamo presentare una variazione, togliamo i fondi dove secondo noi eccedono e metterli dove invece necessitano, non si tratta di emendamenti, sono vere e proprie delibere di variazione di bilancio. Stasera ce ne sono due, presentati entrambi dalla maggioranza, che inseriscono i dati relativi al piano delle alienazioni e inseriscono le spese tecniche relative all'audit energetico per l'affidamento del servizio della pubblica illuminazione, che grava una parte, sono 12.000 euro che gravano a carico dell'eventuale aggiudicatario quando sarà. Questi sono gli unici emendamenti presentati nei termini, quindi entro il 21 di aprile. San Nicola c'ha 60.000 euro per la metà dell'anno di quest'anno qui.
Io direi intanto però se ci sono questi due emendamenti, siccome la discussione era unica, leggiamo anche i due emendamenti così almeno diamo completa. Prego, l'assessore illustra i due emendamenti. Sì, ok. Almeno facciamo poi la discussione anche direttamente su questo. Sì. Ok. Prego, Arana.
Sì, ma tecnicamente no, non c'è scritto niente. Praticamente si tratta di 1.800.000 euro circa per l'Ormetto Monteroni, per la trasformazione del diritto di superficie a diritto di proprietà che verrà eventualmente riutilizzato qualora andasse in porto per le opere di urbanizzazione della stessa zona. Quindi si tratta di un inserimento in entrata e in uscita. E lo stesso dicasi per i 12.000 euro, come ho già detto prima, dell'audit energetico che graveranno a carico dell'aggiudicatario del, quindi si tratta di due poste in invarianza del risultato, perché entrambe sono presenti sia nel bilancio della parte entrata che nel bilancio della parte spesa, quindi si autofinanziano, quindi non c'è movimento di risorse.
Ok, può continuare l'intervento, prego.
Grazie, ringrazio Ragioniere Rada per i chiarimenti, quindi possiamo stare tranquilli che stasera votiamo un documento che esiste nella, no, che è reale, non è un documento così approssimativo, anche perché se non erro questo documento è stato anche approvato ufficialmente in giunta e quindi non è poi così tanto una bozza, ma va bene così. Il problema degli elementi, il problema, beh, non è che sarà approvato su un pezzaccio di carta, insomma è una delibera, quindi avrà un valore, no? Comunque sia, apprendiamo quindi che il documento esiste, va bene, è ufficiale, e che non ci sono emendamenti presentati stasera dall'amministrazione o da qualche altro consigliere comunale che spostano, sì, no, stavo entrando nel particolare, che spostano dei soldi da un capitolo all'altro, in particolare nel capitolo del sociale, dei servizi sociali, ok? Quindi ad oggi l'amministrazione non è stata in grado di spostare dei soldi da un capitolo dove, diceva prima Ragioniere, forse ci sono dei soldi in esubero, perché sarebbe una pazzia pensare che oggi ci portate un documento in cui ci sono dei soldi in esubero da una parte e non l'avete spostati per tempo nel capitolo dei servizi sociali, no? Sarebbe una follia. Quindi possiamo ipotizzare che forse da qui a novembre, se troverete la buona maniera di farlo, lo farete, però siete poco credibili se non ci dite dov'è che pensate di fare questo tipo di spostamento, perché sennò stasera ci dite che lo volete fare, sì, tante cose magari volete fare. Non mi riferisco a Ragioniere, mi riferisco alla maggioranza e chi amministra, però poi ci dovete dire nel concreto come intendete farle. Ma dopo su questo discorso casomai ci rientriamo. Allora, il bilancio di previsione è fatto di tante tappe, stasera è la conclusione di una serie di approvazioni di documenti che sono state fatti in particolare le varie aliquote, come ricordava prima il consigliere Trani, l'assessore, scusate, ricordo va sempre all'inizio quando era consigliere comunale, l'assessore Trani, che è sempre bello ascoltare quando legge le sue relazioni, e è uno anche dei pochi momenti in cui lo vediamo in comune, se dobbiamo essere anche sinceri, perché se possiamo dire qualcosa anche a chi si occupa del bilancio del nostro comune, se mi posso permettere di fare un appunto, è un po' la latitanza che dobbiamo riscontrare da parte dell'assessore, che poco si vede all'interno degli uffici comunali dove si lavora appunto nelle tematiche di bilancio. E, come dicevo, una serie di atti che sono già stati approvati, sui quali io non mi sono espresso positivamente, quindi sull'aliquota, sull'addizionale IRPEF non ho votato a favore, così come non ho votato a favore per le aliquote IMU, TASI e TARI, che rimangono invariate. Sulla TARI abbiamo discusso una sera intera e sappiamo già quali sono i problemi, nonostante la raccolta differenziata avviata e con risultati molto soddisfacenti di percentuale, oltre il 70%, la tassa non scende. A Cerveteri, dopo un anno di differenziata, la tassa passa cala del 20% con 1.800.000 rispetto all'anno precedente, da noi questo non è mai avvenuto. E quindi questo è sì qualcosa di cui vergognarsi, e mi fa piacere che l'assessore abbia utilizzato la parola vergogna proprio al termine della sua relazione. La parola vergogna è proprio quello che rappresenta bene questo bilancio, una vergogna, perché non è concepibile che si gestiscano così i soldi dei cittadini. Questo l'ho sempre detto e continuo a dirlo oggi, perché non è certo il primo bilancio di previsione che non voto in maniera favorevole. Quindi le tasse, come sappiamo, sono purtroppo, le aliquote sono tutte ai massimi, e con altrettanta onestà dico che è impossibile abbassarle, lo dico chiaramente, tranne l'Atario, dove c'è un discorso a parte. TASI e IMU, e addizionale IRPEF, al momento non si possono toccare, non ci sono i margini per farlo, e non è credibile nessuno, tantomeno io, che dice il contrario senza però dire dove va a prendere i soldi. Oggi queste tasse non si possono abbassare, per diversi motivi, in particolare, e già stato detto anche dall'assessore, questo fondo di solidarietà ci uccide, perché ci porta via milioni di euro che dobbiamo dare ad altri comuni per, diciamo così, sopperire a quelli che sono i loro costi. Quindi noi paghiamo i cittadini della Dispoli, pagano dei soldi, il comune li incassa, li gira poi ad altri comuni. Questa è ovviamente una ingiustizia clamorosa con la quale bisogna fare i conti e con la quale faranno i conti i prossimi amministratori, chiunque essi siano. Questa è una faccia della medaglia, però c'è anche un'altra faccia della medaglia, quella dove che in questi anni ho sempre costantemente criticato, quella che mi vede, diciamo così, protagonisti di scelte infelici che sono state fatte nel corso di questi anni, scelte amministrative infelici. L'ultima, una delle più clamorose secondo me, è stata quella della rinegoziazione dei mutui, che è stata qui sponsorizzata come un'opera di grande intelligenza, un'opera che nei primi 2 anni porterà un risparmio di qualche centinaia di migliaia di euro, negli anni a venire ci costerà qualche milione invece di euro in più di interessi passivi, quindi tutta questa lungimiranza non c'è, ma l'interesse di questa amministrazione oggi non esiste, perché tanto tra 2 mesi il sindaco Poliotto non ci sarà più, sarà il problema del sindaco che verrà e dell'amministrazione che verrà. State nascondendo la polvere sotto il tappeto per chi verrà dopo e la troverà tutta lì. Questa è la verità, perché questo succederà a chi governerà questa città nel futuro, si dovrà dover fare conti con le vostre scelte, si dovrà dover fare conti con le vostre scelte che ci hanno ingessato il bilancio con una serie di mutui e di impegni che sono stati presi. No, abbiamo 32 milioni di euro di mutui da pagare nei prossimi anni, e il ragioniere capo fa così, fa spallucce, ma insomma ci dica lei poi dopo dove troveremo i soldi, perché se andiamo avanti così diventa un problema riuscire a far quadrare il bilancio e garantire poi i servizi essenziali, che sono soprattutto quelli rivolti alle fasce sociali più deboli, che in questo bilancio sono le più penalizzate. E la cosa che più mi fa arrabbiare, e la cosa che più detesto del vostro modo di fare politica, in questo caso riferendomi all'assessore che ha letto questa relazione, è che non si fa mai riferimento a colpe proprie. Me lo sono segnato quello che ha detto, le condizioni in cui lo Stato ci ha consentito di operare, non c'è mai autocritica, non c'è mai una massa. Avessimo fatto in maniera diversa, non c'è mai la critica del dire abbiamo sbagliato in questo caso e avremmo potuto fare in maniera diversa, avremmo potuto garantire risorse a disposizione per altri settori. L'autocritica è un qualcosa che difficilmente ho sentito, anzi raramente ho sentito in quest'aula, è questo che mi dà un po' fastidio. E si contraddice poi quello che diceva l'assessore prima del modo in cui lo Stato, le condizioni in cui lo Stato ha consentito di operare questa amministrazione, cozza con quello che ha detto dopo, cioè che questa amministrazione ha dovuto fare un'opera di risanamento, questa amministrazione di centrosinistra, ci ha tenuto a precisarlo nel fatto del centrosinistra, ha dovuto fare un'opera di risanamento sul bilancio, ma il bilancio di chi? Il bilancio di 20 anni di centrosinistra, siete sempre voi, quindi c'è qualcosa che non va bene, cioè io non ho fatto fatica a capirlo quel passaggio. Questo bilancio è frutto di un calcolo matematico, questo bilancio è frutto della vostra amministrazione di centrosinistra ventennale, quello che ci lasciate oggi di questo bilancio è il vostro testamento, è la vostra eredità a chi verrà, e non avete lasciato nulla, anzi avete lasciato solo debiti e macerie, perché questo rimane, tutto da ricostruire in ogni settore, e chi frequenta il comune, chi frequenta gli uffici comunali sa di cosa sto parlando. Poi se qualcuno fa consigliere comunale per hobby e viene solo in consiglio comunale a sentire di che si parla, è un altro discorso, ma qui vedo più o meno tutti i consiglieri comunali che frequentano il comune, che girano gli uffici nel settore del commercio, del sociale, delle manutenzioni degli immobili comunali e tutto il resto. Sappiamo che siamo a zero, siamo al livello più basso mai toccato, questa è la verità, e questo è il frutto del vostro lavoro. Pertanto se questo è il frutto del vostro lavoro, stasera questo bilancio ve lo votate voi e poi vedremo cosa succederà. L'unica cosa che un po' mi solleva è la speranza che sia l'ultimo bilancio che approverete e che da poi, dalla prossima annata, tocchi a qualcun altro magari che riesca con un po' più di successo a gestire le poche risorse a disposizione e soprattutto a cercare di reperirne di maggiori, magari incidendo di più sulla evasione fiscale, magari cercando di attingere in maniera superiore sui fondi che ci sono in Europa o messi a disposizione dagli enti sovracomunali, e tutta un'altra serie di cose che si possono fare per cercare di portare dei soldi nel nostro bilancio da poter mettere poi in servizi e in opere di utilità per la nostra città. Opere utili, certo non come i varchi su Viale Italia, certo non come quel mostro che avete messo all'ingresso di Ladispoli, cose un po' più concrete, insomma, che ci diano un beneficio, perché non dimentichiamoci, tra le scelte infelici di cui parlavo prima, di questa amministrazione, c'è anche la scelta di barattare 100.000 euro di un servizio non andato mai a gara con dei mostri che avete piazzato sul Viale Italia che non stanno facendo la funzione per i quali sono stati commissionati alla ditta. Noi abbiamo rinunciato a 100.000 euro per dei varchi che non sono più dei varchi, ma la ditta continua a incassare i soldi della pubblicità e noi continuiamo a non avere i varchi, e anche durante la saga del carciofo al posto dei varchi c'erano le transenne, cioè quelle che avevamo prima di barattare i varchi con il privato, senza gara, ripeto. Quindi questo è il mio primo intervento, poi sono ansioso di sentire cosa diranno i miei colleghi, quindi mi riservo di intervenire, ma per quanto mi riguarda la dichiarazione di voto è già presto detta e quindi sarà una votazione contraria. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Assessore Trani, prego.
E sempre per rispondere al consigliere Grando. Allora, per quanto riguarda... rispondo a lei. Per quanto riguarda i trasferimenti, non vengono più fatti dal 2012, quindi quando lei utilizza la parola trasferimenti è un utilizzo improprio. Ha detto trasferimenti. Poi, però per quanto riguarda la trattenuta, avviene un prelievo direttamente dalla tesoreria, quindi noi non abbiamo la possibilità di gestire la trattenuta del fondo di solidarietà comunale. Poi io, ho fatto la mia relazione cercando di fotografare quella che è la realtà, poi cercando di essere più obiettivo possibile, e poi lei può anche non concordare su quello giusto, è la dialettica, quindi siamo in democrazia. Però quando dico anche sui debiti fuori bilancio, è un dato di fatto che i debiti fuori bilancio da 2015 ad oggi non vengono più fatti, quindi significa che gli uffici stanno facendo bene il proprio lavoro. Poi significa questo che forse prima non veniva fatto, questo non glielo so dire, però dal 2015 ad oggi con l'impegno di spesa c'è l'impegno di spesa e gli uffici spendono quello che si è impegnato regolarmente. Per quanto riguarda la mia presenza in ente, probabilmente abbiamo orari differenti, sa, il mio lavoro, io non vivo di politica, vivo del mio lavoro, e quindi il mio lavoro mi porta ad avere orari molto, molto diversi dal suo. Con Tonino Rada più volte abbiamo fatto anche notte qui dentro l'ente, oppure se può farsi una passeggiata, ci sono testimoni, oppure se si fa una passeggiata verso l'una del pomeriggio e fino alle tre, io sono nell'ufficio, oppure questa mattina stavamo impegnati con la società partecipata. Fare un atto di fusione significa anche essere impegnati privatamente, non solo presenti nell'ente. Poi, se qui siamo a discutere sulla la mia presenza, i risultati che ho ottenuto nel mio assessorato si vedono. L'ente comunque porta in pareggio, si vedono, e l'ente comunque porta al pareggio di bilancio. I bilanci di previsione sono stati tutti regolarmente approvati, la fusione tra due società partecipate è stata avviata, si sono utili, non perdite, delle società partecipate, c'è stata una distribuzione di costi in maniera equa da parte delle società. E viene pubblicato domani, si avvia la procedura per pubblicazione della società mista per il recupero, più volte osteggiata da parte della Corte dei Conti, dai revisori dell'ente. Devo essere criticato per i fatti, non per parole dette così in maniera gratuita.
Consigliere Penge, prego.
Sì, buonasera a tutti, ma dopo aver ascoltato appunto tutte queste sorta di giustificazioni che in parte possono essere reali, ma in parte negli anni poi si sono dimostrate non reali, perché la rimodulazione della spesa poteva essere fatta in maniera differente, come più volte abbiamo detto, è chiaro che oggi ci troviamo al culmine di un bilancio che sinceramente è invotabile, cioè neanche merita il voto di no, proprio invotabile, non si dovrebbe mai comportare sto bilancio, perché veramente è un bilancio di lacrime e sangue che naturalmente oggi nell'immediato non ha effetti. Questo bilancio avrà effetti con la prossima amministrazione tra 2 mesi, e la prossima amministrazione probabilmente chi amministrerà il futuro bilancio sicuramente gli tremeranno i polsi, ma forse più che a loro tremeranno i polsi ai cittadini, che vedranno aumentate tutte le imposte e le tasse a livello massimo, e questo naturalmente per i cittadini sarà veramente un danno, che naturalmente già stavano provando in questi anni, quindi assessore non è che i risultati si vedono, si sentiranno, i cittadini li sentiranno i risultati dei suoi bilanci, e naturalmente ci sono stati molti ritardi anche sulle fusioni delle società, perché poi bisogna ricordare queste cose, no? Una società, una fusione che doveva partire quasi 3 anni fa è arrivata qualche mese fa. La società mista, pure quella, grandi rallentamenti, e oggi non ci saranno gli effetti ci saranno tra qualche anno, se ci saranno. Nel 2019, poi oggi si è palesato nella commissione, no, che con questo tipo di bilancio sicuramente arriviamo pure al default, perché fra poco ci arriviamo, un altro 2 anni ci arriviamo. Quindi questa è la situazione attuale, una situazione da brivido, una situazione che questo brivido lo proveranno i cittadini probabilmente entro 1 anno e mezzo. E non vorrei essere nei panni di chi amministrerà il bilancio, e è chiaro che questa però è una situazione che si è ripercorsa negli ultimi 10 anni per come sono stati amministrati i bilanci, senza fare tutte quelle riduzioni di spese su cui noi ci siamo sempre battuti, ma come si dice, paga pantalone, andiamo avanti. Il prossimo anno purtroppo il cittadino pantalone si troverà senza neanche il pantalone, perché questa purtroppo è stata un'amministrazione che in questi 20 anni veramente ha fatto danni a livello di bilancio, che naturalmente si ripercuoteranno e la sentiranno molto bene i cittadini. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Penge. È scritto a parola il consigliere Gaggiola.
Non ho avuto neanche il tempo di pensarci. La prima volta che prendo la parola, quindi saluto i presenti in aula, i consiglieri, gli assessori, il presidente del consiglio e il sindaco. Ma volevo aprire una riflessione con i consiglieri comunali e riscoprire ogni anno, quando arriviamo alla discussione del bilancio preventivo, riascoltare gli interventi, come in un libro che ripropone le perpetue sottolineature da parte di chi è giusto che le faccia. E io quest'anno, essendo il bilancio di fine consigliatura, che potrebbe anche essere un bilancio di fine ciclo, ci mancherebbe, potrebbe anche essere un bilancio di fine ciclo, io pensavo che, visto che approviamo un bilancio in piena campagna elettorale, invece di ascoltare comunque le giuste critiche, avrei il piacere anche di ascoltare soprattutto i giusti interventi per poter rendere questo bilancio a detta personale, visto che all'interno di quest'aula ci sono molti candidati anche per le prossime elezioni, quindi a livello personale, di proposizioni. Un medico che fa l'oncologo non gli dice al paziente che c'ha un tumore, gli dice: ho visto che hai un tumore, hai una diagnosi, ti propongo questa via per ritornare a vivere. Invece io dentro quest'aula continuo a sentire: il paziente ha il tumore, è destinato a morire. È una diversità di intenti, di intendere la vita, di intendere la politica, di intendere il modo di fare politica. Guardate che io vi invito a tutti quanti, se prendete, io oggi l'ho fatto per curiosità, perché questo intervento non nasce all'interno di quest'aula, nasce anche all'interno di uno studio personale che dura ormai da parecchio tempo, se prendete gli interventi che si fanno al bilancio ogni anno, cominciando dal primo anno, dove nel primo anno ci sono anche i miei interventi fortemente critici, che rivolgevo all'amministrazione e che ancora rivolgo, però con un impegno diverso ho cercato di calmierarli in diversi settori, tra cui uno era quello dei debiti fuori bilancio. Io penso che, se voi fate caso, nella prima assise del primo anno di consiglio, tutti quanti abbiamo fatto degli interventi feroci, mi ricordo, sui debiti fuori bilancio. Mi ricordo anche quando questa stessa amministrazione si ritrovò i debiti fuori bilancio della passata, non è che ha detto: ci sono i debiti fuori bilancio e mandiamo a carte 48 il comune, ha detto: ci sono i debiti fuori bilancio, utilizzo la bravura, utilizzo la capacità politica dell'intellettuale e tecnica di ognuno di noi per risolvere il problema dei debiti fuori bilancio e mi impegno a non portarli più. Questa sera mi sembra di aver ascoltato una relazione dell'assessore Trani che ci dice che i debiti fuori bilancio, mi corregga se sbaglio, dal 2013 in poi, dal 2015 in poi, mi sembra che questi debiti sono spariti. Quindi l'impegno terapeutico, l'accanimento terapeutico su questa branca del bilancio ha portato il frutto. Io voglio solo ricordarvi, e ve lo ridico per l'ennesima volta, che la capacità di un'amministrazione non si misura sulla quantità di risparmio che riesce a generare. La capacità imprenditoriale di un'azienda non si misura sulla capacità di risparmio che riesce a generare, si misura sul volume del lavoro che riesce a produrre. Mi vado a sottolineare meglio. Se la nostra città da 20 anni a questa parte ha subito un processo di espansione e di trasformazione del territorio, che giustamente a molti può piacere e ad altri non può piacere, sono intendimenti personali, ok? Ma c'è stata, non lo dice il consigliere Caggiola umilmente da questa parte o dovunque esso siede, non lo dice il sindaco Pagliotta o non lo nega il consigliere Grando, gli faccio, lo nomino così perché ce l'ho qua vicino a destra. Lo dicono gli enti sovraccomunali, lo dicono la Regione, lo dice la Corte dei Conti, non ha mai richiesto nulla indietro, vuol dire che i soldi erano spesi bene. Lo dicono tante situazioni che hanno visto la città di Ladispoli crescere in maniera diversa, in maniera giusta o meno giusta, questa è libera interpretazione personale di ognuno, perché se ci vogliamo addirittura negare la libera interpretazione, credo che ognuno di noi ha sbagliato assise. Perché in una democrazia si può esprimere un libero pensiero, poi si ricevono acclamazioni o critiche, ma questo deve essere un diritto preservato. Che la città di Ladispoli ha una marcia in più dal punto di vista economico, non lo dice Caggiola o lo nega la Marongiu, lo dice che chi prende un negozio a Bell'Italia e ce n'ha uno a Viale Marconi, scelte di vita, ne chiude uno a Viale Marconi e lo apre a Viale Italia a Ladispoli. Sono delle realtà. Lo dice il fatto che la città di Ladispoli è punto di riferimento tra Civitavecchia e Fiumicino. Se Fiumicino gli togliamo l'attività imprenditoriale generata dai grossi gruppi, e questo lo sapete tutti, è una città che non ha né capo né coda, non ha verso. Cerveteri, che è pochi chilometri da noi, chiunque ha un amico di Cerveteri, se gli chiedi dove vai a fare una passeggiata o dove compri una vite, per impanarla su una mensola, ti dice veniamo a Ladispoli, perché parcheggiamo la macchina e ci prendiamo un gelato. Alla persona che abita in questo territorio, Ladispoli la vede come? Vado a Ladispoli, trovo tutto. Trovo la vita, che mi possa piacere o no. Trovo la gente per strada, che mi possa piacere o no. Trovo il parcheggio a pagamento, che mi possa piacere o no, ma parcheggio la macchina. Sono delle scelte. Allora, siccome il bilancio è lo strumento di crescita di una città e per alcuni è uno strumento di valutazione della città, va fatta pure un'ammenda personale nel dire: è pur vero, come qualcuno sottolinea, che il bilancio ha visto dei grossi investimenti da parte delle amministrazioni che l'hanno governata per 20 anni, ma questi investimenti stanno sul territorio. Una città che ha costruito un ponte dando una via di sfogo alla città, da Civitavecchia a Roma, dobbiamo venire a Ladispoli per trovare la costruzione di un ponte, non di un ponticello, di un ponte importante, cavalca ferrovia. E vi assicuro che gli amministratori stavano lì di notte anche alle 4:30 della notte a seguire le fasi di montaggio, ma questo è solo un esempio. Poi ci sono anche altri ponti che devono essere realizzati. Va bene, ci può stare nell'attività imprenditoriale, lo sappiamo tutti, dei ritardi, dei fraintendimenti. Ci può stare quell'inghippo tecnico, scusate, che porta ad un ritardo cronico di un'opera. Ce l'hanno tutte i paesi e tutte le città d'Italia, amministrati da tutti i colori politici. Destra, sinistra, Movimento 5 Stelle. Perché la bacchetta magica, lo strumento della previsione, non ce l'ha nessuno. Tutti possono incappare in una cartella Equitalia, Tutti, compresi gli organi di vigilanza e di istituzione delle finanze. Tutti. Quindi, di fatto, io credo che nessuno possa arrogarsi, perché a questo punto diventa un arrogarsi, la soluzione in tasca. credo e fermamente, e credo che si possono fare delle contestazioni anche feroci, il tempo c'è, il momento è quello giusto, naturalmente ci possono stare, ma un'analisi tecnica su quello che è stato lo sviluppo programmatico della città e quindi la costruzione e l'ampliamento della città stessa con quello che si è speso sul bilancio, io credo che è consono e rispecchia l'andamento. Questo io dico. E su questo sottolineo un dato importantissimo che noi non possiamo trascurare. All'interno del comune di Ladispoli, causa meccanismi tecnici complessi e io li giudicherei anche perversi, e questo ne soccomberà qualsiasi sindaco, avrà l'onere e l'onore di sedersi qua alla sinistra di questo tavolo al posto del sindaco Pagliotta, si dovrà misurare. Qui non esiste destra, centro, 5 stelle e sinistra, eh? Sul prelevamento del contributo di solidarietà non ci sono colori politici, può solo avvenire il miracolo che cambi governo, che si accorga di questa nefandezza che subiscono gli enti locali e che la tolga, perché da quando viene imposto questo prelievo, e avete sentito quelli che sono i numeri, pari a 11 milioni su un bilancio di questo tipo, vuol dire che tu vai a eliminare tutto il surplus, tutta la plusvalenza di acquisto e quindi di potere governativo della città, perché di fatto devi solamente compilare quello che è uno schemino matematico, far quadrare il bilancio della società, che in questo caso è il comune, dentro alcuni dettami specifici che ti impone la legge, non ti lascia qualità, io lo chiamo qualità di intenti. Perché fino a prova contraria tutte le amministrazioni possono governare, tutte le amministrazioni possono scegliere di governare con lo strumento del bilancio, ma io ve lo dico col cuore in mano, non avrà nessuno più la possibilità futura di governare dicendo scelgo questo al posto dell'altro, perché le plusvalenze le hanno eliminate. Ma non è questione di colore politico o di si poteva risparmiare prima. Non è questo, perché con i soldi non risparmiati ci sono stati degli investimenti fatti. Su alcune situazioni possono aver non, diciamo così, rogato l'aspettativa che ci si aspettava, ma se ci si guarda intorno non ci si sente di vivere in uno schifo di città dove non ci sono infrastrutture, dove non c'è un ponte, dove non si è programmato, dove non c'è un giardino per giocare. Perlomeno noi non la vediamo così. Non la vediamo così. È una città che propone e ha tolto, e questo era un obiettivo, di togliere tutte le scuole in affitto che c'erano, questa cosa, questa voce di bilancio è quasi scomparsa. Anzi, forse ci abbiamo investito anche troppo, perché qualche cosa ci avanza ancora, per dirvi, ma era invece un'emergenza che nel 2010, nel 2009 c'era, e si tramezzavano aule su aule e si toglievano degli spazi, si chiedevano sempre forti sacrifici. Quello che io in questo primo intervento mi riservo poi assolutamente di concludere è quello di fare un invito politico ed umano nel trattare la materia del bilancio in maniera diversa, nel senso che facendo una sorta di somma matematica, quasi una somma algebrica, nel abbiamo una città che da 20 anni ha subito questo tipo di espansione, un bilancio che subisce, non lo possiamo nascondere, questo tipo di espansione, questa crescita, che sono stati fatti dei forti investimenti che poi si trasformano in voci di mutuo, ok? Però dobbiamo anche dire che è una città che si pone come punto di riferimento in un contesto di litorale che si trova sia verso l'entroterra che nell'espansione destra e sinistra, quindi verso le due città più grandi, in forte impatto di riferimento. Lo dicono tante situazioni, lo dicono tanti indici economici, lo dice la città che è viva e si sente. Poi tutti noi ce lo auguriamo, io me lo auguro per i prossimi amministratori che verranno, che siano capaci di utilizzare con gli stessi prelievi che vengono fatti dal governo dentro questo bilancio, con la stessa capacità di visione che ha avuto un'amministrazione per una città, a cambiarla, a renderla più efficiente, a creare dei programmi più significativi, ma che si parta da, gli inglesi usano un termine di una texture, cioè da un tessuto urbano già valido, Per questo io dico che all'interno di quest'aula si esce sì con un bilancio fortemente tecnico, fortemente indicizzato dalla qualità matematica nel quadrato dei conti, ma si lascia una città che ha subito una grande trasformazione e che è prossima ad essere ottimizzata per essere governata al meglio, ma con una proposta politica. Perché arrivare a dire non c'è l'assessore al bilancio negli uffici non qualifica nessuno. L'assessore al bilancio negli uffici, non essendo un dipendente del comune, ci sta quando lui decide di esserci. Il lavoro lo può svolgere, a mio giudizio, a casa, come l'ho svolto anch'io da assessore ai lavori pubblici, che anche io da assessore ai lavori pubblici mi impegnavo e qualcuno mi diceva, si vedeva la lucina alle 11:30 accesa, perché al giorno lavoravo e facevo la mia professione. Questo garantisce anche un'ottimizzazione del lavoro dell'assessore, perché non vive di questo, ma prima vive del suo e poi fa di questo. Quindi io dicevo è un augurio che lancio alla città, di crescerlo un pochettino, quello che è il dibattito nella consistenza dei contenuti, di tutti rassicurarci per un futuro prospero della città e naturalmente cercare di sentire assolutamente interventi che possano dire sì sindaco, io la critico ampiamente su tutto, ma propongo questo a risanare quello che lei sindaco ha fatto. Io lo reputo assolutamente un intervento assolutamente proficuo e di grande augurio per la città. Grazie.
Grazie consigliere Cacciola. È scritto a parlare il consigliere D'Alessio e poi la consigliera Asciutto.
Buonasera a tutti, Presidente. Arriviamo al voto del bilancio di previsione. Credo che questo sia l'ultimo bilancio di previsione di previsione di questa consigliatura, perché sicuramente a giugno ci sarà una nuova amministrazione e quindi questa nuova amministrazione dovrà mettersi in moto per lavorare secondo la visione che si è proposta e che i cittadini la legittimano per governare. Guardate, è molto mortificante, specialmente questa sera, perché siamo a fine consigliatura, credo che io sarà uno degli ultimi consigli che parteciperò, perché non sono nemmeno candidato. È molto mortificante arrivare in consiglio comunale proprio all'ultimo, ai sgoccioli di una consigliatura, e parlare di bilancio tecnico, perché quando si affronta un argomento così importante che è il bilancio di previsione, è bello parlare di programma, è bello parlare di previsione. Però è vero, Grando c'ha ragione in una cosa, che il nostro bilancio è ingessato. È ingessato per diversi motivi, non per quelli che diceva lui, ma per diversi motivi che sono tutt'altro, non speculativi nel senso come così l'hai posti tu, ma per un discorso che il sindaco ha cercato di spiegare all'inizio e che io cercherò di ampliare, cioè nel senso che la nostra città è una città in continua aumento demografico. Questa città in continuo aumento demografico ha sviluppato e richiede soprattutto una serie di servizi. Questi servizi li deve assicurare l'amministrazione comunale. E quindi le scelte politiche che un'amministrazione si trova subito d'impatto a dover garantire ad una città sono, per esempio, se noi vogliamo decidere di continuare con un efficiente e completo sistema scolastico, Ecco, quindi vedete l'ingessature certe volte di un bilancio si legano soprattutto a delle esigenze. Noi, a differenza di molti comuni qui vicino a noi, abbiamo un sistema scolastico completo ed efficiente. Questo significa che bisogna investire continuamente per avere manutenzione e per continuarlo a farlo funzionare bene. E questa è la prima ingessatura, perché è una scelta politica ben precisa. Legato a questo c'è logicamente tutto il discorso della mensa scolastica, e quindi anche lo sviluppo delle società collegate che stava spiegando prima il nostro assessore, che gestiscono servizi come quello della farmacia, via così dicendo. Voglio farvi capire che una città in continuo aumento demografico non è che aumenta così per caso, aumenta perché c'è una qualità della vita abbastanza valida, e quindi si viene qui perché la qualità della vita è buona. Da che cosa è data la qualità della vita? Non solo dai servizi, e qui sono d'accordo un po' con tutti, cioè noi abbiamo i trasporti che sono abbastanza validi, il treno, no? I collegamenti e via così dicendo, però legato a queste strutture di trasporti è chiaro che dobbiamo creare dei servizi, che sono i parcheggi, che sono i sottopassaggi e via così dicendo. E quindi la felice area geografica in cui si trova la Dispoli l'ha fatta sviluppare. La Dispoli non ha più bisogno, diciamo così, di costruire palazzi, la Dispoli ha bisogno di continuare a investire nei servizi. E qual è la critica che io mi aspetto da tutti voi consiglieri? L'amministrazione si deve mettere in testa che questo palazzetto comunale va riorganizzato nel lavoro e nei servizi. Io questa mattina ho visto delle file paurose, importanti, per l'anagrafe. Non è possibile in una città civile. Quindi, se è vero, come dice il sindaco, che abbiamo praticamente difficoltà a portare avanti la macchina amministrativa perché abbiamo pochi dipendenti, è anche vero che l'amministrazione ha il compito, e questo poi è una critica, ha il compito di riorganizzare i servizi, perché quelli che ci stanno non funzionano, riorganizzare gli uffici, perché è un servizio alla città, è fondamentale. L'altro, due o tre consigli fa, parlavamo della nettezza urbana e della differenziata. A me la pulizia sulla Dispoli non mi piace, però l'unica cosa che ha fatto bene il comune di La Dispoli è creare la differenziata. Perché? Perché è un problema gigantesco, un problema enorme, un problema che praticamente si lega al mondo intero, e quindi dobbiamo affrontarlo. Però c'è una grossa criticità ancora, non abbiamo trovato la linea giusta per avere la Dispoli pulita. Quindi, ecco, è necessario che noi investiamo in questi servizi per poter fare in modo che tutto funziona, specialmente in una città che non ha più bisogno di costruire, ma ha bisogno praticamente di realizzare servizi come effettivamente li ha realizzati fino adesso. C'è un altro problema che è fondamentale e che è necessario affrontare, è il discorso delle manutenzioni delle strade e dei giardini. Io mi aspetto, quando si fa un bilancio, per non essere mortificato e non parlare in maniera mortificata, che si affronti anche questo problema della manutenzione delle strade e dei giardini. È difficile, perché mancano sempre i soldi, non si sanno dove reperire le risorse economiche e finanziarie. Ma un'amministrazione comunale deve trovare anche risorse al di là delle risorse pubbliche per poter andare alla gestione di questi diciamo così, strade e giardini. Per esempio, è necessario che l'amministrazione, solo l'amministrazione lo può fare, come per esempio in Viale Italia, abbellire, affrontare tutto un Viale Italia con fioriere, con fiori, come se fosse una passeggiata in una norma, cioè di bellezze e di immagine favorevole ad una città civile, come si vede in tutti gli altri paesi del mondo, con l'aiuto di chi in quella via ci lavora e contribuisce ha da quella via anche un sostentamento. Quindi praticamente l'amministrazione comunale deve ritrovare anche la forza per creare insieme ad operatori, a commercianti, a cittadini un impegno per poter arrivare ad una manutenzione delle strade e dei giardini. È molto difficile, questa amministrazione l'aveva iniziato questo discorso, cioè di dover andare a gestire parti di giardino mettendo dei chalet e via così dicendo con la gestione dei privati. Questa è una critica che io faccio, non ci siamo riusciti, perché il discorso è diventato difficile, siamo stati impegnati da altre questioni. Ecco, quindi vedete, per programmare, per realizzare qualche cosa di diverso, non è che ci sono, che dobbiamo trovare solo i soldi delle risorse economiche e finanziarie, ma dobbiamo fare in modo che si riesce anche attraverso strumenti e condividere con altre forze della città per arrivare a delle progetti, per arrivare a delle soluzioni. Quindi votare un bilancio che è più che altro legato ad una impostazione tecnica, sia perché ormai andiamo verso una elezione che prevede un'altra amministrazione, non ci sarà più questa amministrazione, il sindaco ha svolto ormai il suo mandato, io dico abbastanza efficacemente e valida, per poter fare in modo che praticamente la futura amministrazione sia libera di poter governare secondo i suoi impegni e secondo il proprio programma. Io chiudo qui, cioè nel senso che se sarà necessario faremo la dichiarazione di voto nel secondo intervento e già da ora possiamo dire che è necessario che i futuri bilanci non siano più solo legati ad un'impostazione tecnica e ragionieristica, ma siano messi all'interno anche queste volontà che io ho cercato di esprimere.
Grazie consigliere D'Alessio. Ha chiesto di intervenire il sindaco e poi la consigliera Asciutto e Marongio. Prego sindaco.
Grazie presidente. No, su questo aspetto, siccome quello che è toccato D'Alessio sugli investimenti, le strade o altro, siccome prima abbiamo sorvolato, nel senso abbiamo dato per scontato che gli investimenti fossero pochi, però volevo assicurare che su questo aspetto della rete stradale, che forse è l'emergenza principale, le vie centrali saranno interessate da una spesa di 1 milione di investimento, di un mutuo che è già preso, quindi è a disposizione, siccome abbiamo parlato delle difficoltà dei futuri amministratori, potranno dire che potranno asfaltare le vie del centro con 1 milione di investimento di un mutuo già preso, e quindi il rallentamento dell'iter c'è stato quando si è trattato di la difficoltà di avere la centrale d'appalto unica, come sapete ci siamo arrivati soltanto ultimamente, la legge ha imposto ai comuni di non fare in appalti come comune singolo ma come centrale unica di appalti. Sempre sulla rete stradale centrale interverrà la regione con l'Aremol che investirà per 250.000 euro, per faccio esempio via Taranto, via Taormina, il cavalca ferrovia via Cagliari, insomma saranno fatte dalla regione Lazio, mentre per quanto riguarda il Cerreto abbiamo, probabilmente domani avremo il via libera del Presidente del Tribunale che ha nominato i commissari liquidatori per l'utilizzo della somma di 406.000 euro che era stata escussa dal Comune con la polizza di assicurazione. Questo significa che per il Cerreto ci saranno circa 500.000 euro, perché questo ci sono altre somme a disposizione per intervenire sulle strade del Cerreto. Quindi su questo aspetto degli investimenti che prima avevamo un po', diciamo, anzi non avevamo affrontato, la somma complessiva che si potrà vedere realizzato sulle strade di Ladispoli è di 1.600.000 da maggio in poi, fermo restando che su via De Scarchi si sta già operando non soltanto con la rete dell'asfalto, diciamo, non soltanto con il manto stradale, ma con la separazione delle acque chiare e delle acque scure, quindi è un lavoro ancora più complesso, che però alla fine, diciamo, quello che si fa sotto il manto stradale chiaramente non si vedrà, ma il manto stradale sarà tutto rinnovato per quanto riguarda via De Scarchi dalla piazza all'uscita. Rimane il grande problema di marciapiedi. Io, se dovessi dire qual è l'opera di investimento maggiore di questa città, sono strade e marciapiedi, marciapiedi in particolare. In molte parti della città sono quelli che sono stati realizzati 30 anni fa, anche lì un calcolo approssimativo porta a valutare in circa 5 milioni la spesa se dovessimo rifare i marciapiedi della gran parte della città, però insomma che dobbiamo anche guardare un po' ottimisticamente al futuro, nel senso che questo è un aspetto che dovrà essere sicuramente curato.
Grazie Sindaco. Consigliere Asciutto, prego.
Grazie Presidente, un saluto a tutti coloro che ci ascoltano e coloro che sono in aula. Dunque, giustamente prendo inizio dalla provocazione del consigliere Gaggiola, che dice è vero che è difficile gestire un bilancio, ma è anche vero che voi dovete fare delle proposte. Queste proposte io credo che l'opposizione l'abbia sempre fatto. Il semplice fatto che si parla di abbellire la città, di fare opere pubbliche, io credo che questi sono degli elementi secondari che devono venire come secondo ordine di priorità. Credo che la prima priorità, caro consigliere, è garantire i servizi sociali, è garantire il diritto allo studio, garantire l'assistenza agli anziani, garantire di aiutare i cittadini che rimangono indietro. Questa è la prima priorità per una città. Strade importante, manutenzione dell'area verde importante, ma non è possibile che proprio i servizi sociali sono stati quelli che sono stati maggiormente penalizzati. Già avevano pochissimo a disposizione, adesso hanno ancora di meno rispetto agli altri settori. Allora, sono stati tagliati altri 700.000 euro per questo settore. Voi lo sapete quanta gente ha perso il lavoro, quanta gente non ha più casa, non ce l'ha fatto pagare l'affitto, è stato distrutto un settore economico importante della nostra città. Guardiamo Torre Flavia per esempio, no? Perché il Comune non è stato in grado di realizzare un piano di lottizzazione turistico per avviare e creare posti di lavoro per la nostra stagione estiva. Cioè, io voglio dire, le proposte ci sono priorità. Iniziamo a tagliare le consulenze costose dei nostri carissimi, per dire veramente carissimi consulenti, ecco, perché insomma, ecco, per avere un parere di un consulente bisogna spendere 250.000 euro all'anno, quando ci sono i servizi sociali che forse non c'erano neanche a disposizione, no? Per garantire il diritto allo studio per i disabili, a garantire l'assistenza estiva, a garantire cos'altro? L'assistenza domiciliare. Io voglio dire, è un problema questo. Ci sono delle priorità che non possono essere tagliate. Possiamo fare a meno di un ponte in più su questa città, quando ci stanno persone che hanno bisogno di altre priorità per vivere quotidianamente?